Buonasera e bentornati a Notte Horror da Matteo Curtoni
e Maura Parolini.
E per prima cosa, e per primissima cosa, salutiamo Lady Darkness che questa sera non è con noi, a differenza del previsto. Doveva esserci lei e non dovevamo esserci noi.
Ma qui, questa è Notte Horror, tutto può accadere.
Tutto può accadere.
Lady Darkness torna però presto, subito.
Sei nei nostri cuori di tenebra, lo sai, ma è sempre giusto ribadirle certe cose. Per chi avesse notato, mi dispiace per lui o per lei, perché non ha di meglio da fare, per chi avesse notato la mia assenza nelle ultime settimane, non posso spiegarla, non in modo non imbarazzante, vi dico soltanto che la mia ricerca di Bigfoot non è andata come speravo e ho portato a casa soltanto una denuncia per violazione di proprietà privata, ma ne parleremo un'altra volta.
Sì, questa è un'altra storia.
Questa sera siamo qui per parlare di sequel. I seguiti scellerati, peggio sono, meglio è, so bad it is good. Perché perseverare è diabolico e a volte anche stupendo e a volte anche orribile, però è bellissimo, quindi insomma
e per me è confortante, perché i seguiti hanno qualcosa di confortante, soprattutto quando sono brutti in modo assurdo.
Sì assolutamente, perché la tradizione, allora, senza spingerci troppo in là nel tempo, ma la tradizione dei sequel disgraziati nell'horror, beh, insomma, tutti voi avete presente certi franchise come Nightmare on Elm Street, cioè Nightmare in italiano, semplicemente Nightmare, vale a dire Freddy Krueger per i profani, ma non credo che ce ne siano in ascolto. Venerdì 13, che ha toccato, bisogna dire, delle vette di awfulness con i seguiti.
Jason,
il grandissimo Jason. Ma gli stessi, anche se volessimo classificare, qui si aprirebbe un altro baule veramente pieno di cose spaventose, se volessimo classificare anche i tentati remake, reboot andati per il verso sbagliato e quant'altro, cioè tutti questi tentativi di rilancio delle varie serie che magari cominciano a raccogliere un po' di polvere sugli scaffali e si tenta sempre di dare una mano di vernice, spesso pedestralmente, per rendere qualcosa di classico, anche inutilmente più nuovo, perché
il classico
è come il grigio va con tutto, ma ridate, appunto, adesso senza degenerare in nostalgismi vari, datemi mille volte il primo Nightmare e anche facciamo una tripletta, i primi tre Venerdì 13. Quando, almeno fino al terzo, quando finalmente Jason indossa la maschera da hockey,
questa è la geniata.
Forse trova il macete, o forse il macete nel capitolo successivo, ma questo non ha importanza. Dateci mille volte questi invece dei remake, reboot, eccetera, di Michael Bay, fine 90, primi 2000, anche decenti, i pallosissimi reboot di Non aprite quella porta. Passano senza lasciare traccia, mentre a noi interessa la ciccia, quella classica, e nella fattispecie di questa sera la ciccia sequelosa, se vogliamo. E citavamo Venerdì 13 e cominciamo subito con qualcosa che riguarda proprio Venerdì 13. We'll be right back. non ci potete credere, ma questo era Alice Cooper con His Back, The Man Behind the Mask, la canzone del pregevole capolavoro, e qui entriamo veramente nel vivo del più che nel vivo, nell'abisso proprio.
Nel morto,
nell'abisso dei sequel, Venerdì 13, parte 6, Jason Lives, Jason vive.
Jason vive e vive per sempre. A questo punto lo rendono immortale.
Assolutamente, perché...
E non è uno spoiler, perché accade proprio all'inizio.
No, accade proprio all'inizio. Allora, il personaggio di Tommy, se non vado errato,
Uno dei reduci
del capitolo precedente, è talmente ossessionato da Jason, lo racconta al suo amico malato di mente, credo. Però non so se ci fosse.
No, è simpaticone. Non c'era nel
capitolo precedente. Comunque, inizia con loro che vanno in macchina e tornano a Camp Crystal, cioè Crystal Lake, tornano lì perché Tommy deve rivedere a tutti i costi il cadavere di Jason, perché altrimenti non si dà pace
e vuole distruggere, così sarà all'inferno per sempre.
Infatti ci fanno anche vedere che nel bagagliaio che nel bagagliaio ha il bagagliaio pieno di kerosene, credo che candelotti di dinamite, ha portato qualunque cosa, ha svuotato l'armadio della mamma,
ma non ha portato il buon senso.
Allora scavano perché si ricorda dal capitolo precedente sono stati proprio loro appunto sull'amico, non sono convinto.
No, ma l'amico lo dice, l'amico a un certo punto gli dice: ah, ma questo qui ti ha fatto
veramente del male, e lui dice: sì, ma vedi tu, comunque
delle sceneggiature che
no, eccezionale, bellissimo. E tra l'altro questo è un film che Kevin Williamson, che ha scritto il fantastico Scream, che di Wes Craven, che poi negli anni 90 ha rilanciato effettivamente il genere slash, afferma che proprio questo capitolo di Jason ha avuto una grossa influenza su di lui, forse per l'aspetto...
Ma scusa, come Tarantino che dice...
Esatto, siamo un po' su quelle corde lì, poliziotteschi anni 70. Ecco, il poliziottesco anni 70 di Kevin Williamson è Jason Lives.
Tarantino
allora,
è
Tommy,
meglio di Kevin Williamson.
Tarantino è meglio di Kevin Williamson?
No.
È da dimostrare. Comunque... È più prolifico, forse è più paraculo, però non so. Scream contro Pulp Fiction, chi vince? Ah, Scream contro le Iene, diciamo.
Scream.
Ecco, appunto.
È un caso.
E così finisce la questione. Comunque, quella magari la riapriremo un'altra volta. Tommy e l'amico vanno a dissotterrare Jason. Tommy prende il cadavere, è lì dove l'hanno lasciato. Tommy prende a male parole il cadavere, gli dice le peggio cose, e poi gli pianta una sbarra di ferro, credo una sbarra di ferro, gli pianta una sbarra di ferro nel cuore, manco fosse un vampiro, però non si sa mai effettivamente.
E arriva un temporale,
lui sta andando a prendere altri attrezzi, appunto probabilmente il kerosene, la dinamite e le bombe a mano che gli ha dato la mamma, e nel frattempo scoppia un temporale, un fulmine colpisce, guarda caso, la sbarra di metallo piantata nel corpaccione di Jason, che man mano che riprende vita. Allora comincia a vedere un occhio coperto da larve.
Avete presente Frankenstein? Siamo lì, eh?
Siamo lì, ma sono
una citazione coltissima.
Sono momenti anche molto poetici, se vogliamo. Mary Shelley avrebbe decisamente apprezzato. E insomma, il caro Jason ritorna in vita così, e questa volta for good, perché voglio dire, morto.
Esatto. Morto che torna,
non fa primavera. Non so cosa stiamo dicendo, ma ecco, questo per darvi l'idea, oltre al piccolo gioiello di pop anni 80, perché mi spiace per i fan di Alice Cooper, però quello veramente non è nemmeno lui, anche se è lui a cantarla. Ecco, questo per dare l'idea di come può scendere in basso un seguito. Ma gli
perché,
esempi...
no, allora dobbiamo dire che come nasce,
come, perché
Venerdì 13. Cosa succede Venerdì 13? Il primo capitolo.
Ah, il primo capitolo. Allora, intanto, come dire,
perché la gente che
svegliamo,
oh, ma di il sesto,
allora,
il primo che dirà.
Esatto, svegliamo in brevissimo. Jason Voorhees, il famoso assassino che porta la maschera da hockey, va in giro col macete a far a pezzi le coppiette e chiunque gli capiti a tiro, più o meno. Nasce come in realtà è un personaggio secondario del primo film intitolato Venerdì 13, che è intitolato così semplicemente perché era catchy, perché Venerdì 13 è stato fatto più o meno solo per i soldi, perché avevano visto che Halloween era costato poco e aveva incassato tanto, e hanno detto anche noi, e hanno messo insieme,
gli ha detto bene,
insieme un po' le idee che capitavano, fatto molto più
comunque avete presente i campeggi estivi,
massacro al campeggio estivo, ecco, praticamente
Camp Crystal. Dei supervisori che devono badare ai ragazzi, ragazzini, bambini, eccetera, eccetera, sono lì invece da amoreggiare.
Sì, sempre in preda agli ormoni.
E un bambino annega.
Il piccolo Jason annega.
Solo che i supervisori cominciano a morire uno
come
dopo
le mosche.
Come
esatto.
Le mosche.
Allora, scusate lo spoiler, però è inevitabile. In questo caso, nel primo film, è la mamma di Jason che legittimamente di molto incazzata li sta facendo fuori. Uno dopo l'altro. Colpo di scena, però, Jason non è morto. Alla fine del primo film, Jason non è morto. Jason è deforme. Poi lì c'è sempre stato un minimo di incertezza riguardo al suo essere un piccolo mostro, letteralmente. Sbuca fuori da Crystal Lake per ammazzare gli ultimi sopravvissuti a una lunga notte di orrore e squartamenti. Torna Jason nel secondo, tra l'altro dalla presunta morte di Jason alla sua ricomparsa di cui dicevamo adesso, sono passati tipo 10 anni, per cui lui adesso è un uomo adulto, un gran crestone, che ritroviamo nel secondo, dove non ha la maschera da occhi, bensì un sacco di juta sulla testa di sacco si può chiamare, e non ha ancora neanche il machete, però... comunque prende il testimone dalla sua mamma e comincia anche lui a fare
pezzi. E ha ragione
assolutamente,
perché a casa ci sono delle personcine come la sottoscritta che devono vedere un po' di sangue.
Questi seccanti adolescenti sempre appunto a smutandarsi e a fare poco altro. Tra l'altro il sesto appunto amatissimo da noi
e va avanti così,
esatto.
Cioè, va avanti così, poi vengono anche, si trovano degli nuovi setting per questi omicidi,
sì,
per questi assassini, per questi
tant'è che a un certo
massacri
punto, esatto, tant'è che a un certo punto abbiamo, credo il capitolo 8, Jason Takes Manhattan, Incubo a Manhattan in italiano, dove anche lì con grande sprezzo del pericolo l'hanno girato in Canada e per lo più su una nave, Jason per qualche motivo che adesso mi spiace devo ammettere che non lo ricordo, però
perché è bello, perché ci sono sempre comunque dei motivi scatenanti per cui
basic instinct ci sono dei motivi estremamente basici e Jason va a Manhattan e tutti dicono oh mio Dio che cosa combinerà Manhattan. In realtà la maggior parte del film si svolge sul traghetto e lui ammazza un sacco di gente che non gli ha fatto niente sul traghetto, poi sbarca a Manhattan e lì chi lo sa, perché dopo quello c'è, cioè Jason va all'inferno se non sbaglio, che dove a un certo punto devo dire che è talmente sopra le righe sgangherato che dove a un certo punto metti un cacciatore di demoni o quant'altro che afferma di sapere come esorcizzare Jason, che lui tratta sostanzialmente come un demone, dice no, so farlo, so eliminarlo, poi alla fine non è lui che riesce a sbarazzarsi di Jason, ma metti la discendente di una delle sue vittime. Adesso mi spiace ma non ho avuto il tempo di fare un ripassone di quelli seri,
e comunque mi piace anche così, possiamo scrivere,
esatto,
lo proponiamo,
come no, tanto ci saranno sempre Jason, e Jason finisce effettivamente all'inferno. Okay.
E poi c'è Jason.
Dopodiché c'è, credo che siano contemporanei. C'è Jason X, Jason 10 romano, che è quello dove Jason finisce nello spazio. Non stiamo scherzando. Sì. Jason viene ibernato ai nostri giorni.
Ovviamente è una macchina di morte.
Lo ritrovano su una stazione spaziale. Sì.
Credo che ci siano in mezzo anche militari che volevano sfruttare
qualcosa del genere. Che poi ci porta ad altre,
e se non è così un'altra idea per
esattamente. E poi c'è a questo segue anche l'unico crossover degno di nota, perché è davvero un film eccezionale, e questa non è per ridere,
vedi?
Esatto,
che a volte sì,
Freddy vs Jason, che di Ronnie Yu, che purtroppo non ha fatto molte altre cose, ma noi lo adoriamo, quello è veramente un film che prende un po' il meglio di di Nightmare on Elm Street e di Venerdì 13 e riesce a farne un pasticcione divertentissimo, sgangherato, ma intelligente e poi violentissimo proprio. Se la violenza spesso è stilizzata, quella di Jason in particolare spesso è da cartone animato praticamente, questo invece
è cioè un coyote che viene
siamo
schiacciato.
Lì Freddy verso Jason non scherza un cazzo.
Vediamo. Come vedete non c'è Lady Darkness e qui dilaghiamo.
Esatto, e adesso dilaghiamo ancora con un'altra canzone che ci sta. Ed erano i Dokken con Dream Warriors, canzone anche questa legata a un sequel come tutte quelle che ascoltiamo questa sera, e il sequel è il terzo Nightmare, I Guerrieri del Sogno, che molti di noi, io ero tra questi, ricordano come quello figo, il sequel che è venuto bene. Beh, non è vero niente, fa cagare, veramente non lo si sopporta. diciamo che è un po' più decente del precedente, perché lì è una lotta tra titani, quello dove il protagonista, riassumo proprio brevemente, viene posseduto da Freddy Krueger, in questo caso che non si presenta nei sogni, forse perché non ne aveva voglia questa volta, ma decide decisamente di tentare la strada della possessione demoniaca. Non va a finire bene, ma il protagonista grida come Ned Flanders dei Simpson, c'è la famosa scena con i cani con le maschere da neonati, credo l'attacco di un pipistrello che sbuca da un albero di Natale, vi assicuro, è veramente Nightmare 2, credo che tutti cerchino di dimenticare.
E il 3, scusa, che cos'era invece? Che
non il 3 è quello dove tra l'altro ricompare Heather Langenkamp, spero di averlo detto bene ma sicuramente l'ho detto sbagliato, la protagonista del primo, come dottoressa, non so, che si è laureata a tempo di record, psichiatra, che lavora in una clinica psichiatrica dove continuano ad arrivare ragazzini che hanno il problema di Freddy Krueger, cioè in realtà gli adulti
hanno la freddite,
gli adulti non lo ammettono, ma loro sono preda di Freddy, e questo causa comportamenti sempre più autolesivi, li fa sembrare pazzi, mentre in realtà questi poveri ragazzini sono più sani di mamma e papà, che gli dicono su che non è niente,
che gli dicono sei pazzo.
Esatto, e si svolge tutto in questa clinica psichiatrica con lei a fare la dottoressa Heather, a fare un po' da madrina dei nuove vittime di Freddy. E appunto io me lo ricordavo, non l'ho visto per molti anni, come accidenti, lì erano ispirati, no, è veramente terribile quasi quanto gli altri, sì, si può dire che sia un po' meno tremendo, ma aveva questa canzone di Dokken che invece a mio modesto parere spacca e valeva la pena di essere messa in scaletta.
Comunque io ho letto un po', dico, perché noi studiamo sempre per le nostre puntate di Notte Horror,
e come no,
e ho studiato un po' la faccenda dei sequel, perché i sequel, non tutti ovviamente, e tutti poi citano Il Padrino parte seconda,
è troppo facile,
un capolavoro e va bene, però la maggior parte dei sequel fanno veramente un po' schifo.
Ma sì,
perché c'è la grande domanda, e ci sono varie teorie. Una delle teorie è che alla fine, di solito, allora il sequel dovrebbe essere fatto vicino al primo, cosa che poi non succede, viene fatto dopo anni. I protagonisti, che magari sono sopravvissuti o comunque del primo, non ci sono più, si sono rotti le palle, stanno facendo altre cose,
costano troppo,
per cui, e anche la sceneggiatura e la regia viene affidata ad altri, per cui viene tutto smontato, quella magia, diciamo quell'alchimia che c'è stata con il primo non c'è più nei secondi. Tra l'altro, più si va avanti, a parte poi dei colpi,
e peggio
di...
è come
e
da,
peggio,
da,
da, da cliché. Peggio è, perché vengono sempre di più annacquati.
Assolutamente.
È anche vero che per esempio negli slasher basta che ci sia, per certe animucce candide,
sì,
basta che ci sia il mostro di turno, un po' di gente da ammazzare che scappa e urla, e uno è contento.
Però non si vive di solo slasher, cioè,
parla per te, scusa.
E invece io parlo anche per te. Per esempio, lo Squalo 4. Chi ricorda lo Squalo 4? Jaws, non parliamo dei vari Sharknado semi autoironici, ma poi a un certo punto fanno il giro di 360 gradi, non si sa più chi sta scherzando e se qualcuno sta scherzando e chi prende in giro chi. Lasciamo perdere questi. No, lo Squalo 4, dove Lorraine Gary alias Ellen Brody, cioè la moglie di Brody,
lo sceriffo
Brody, Roy Scheider del primo,
mitico, meraviglioso,
sente, aperte chiuse virgolette, perché lei sente, percepisce un altro squalo bianco che perseguita la sua famiglia, anche
i
se sono
figli, forse ne era rimasto uno o due, uno se lo mangia.
Lì hanno fatto anche Pastrocchio con il terzo, dove sono vivi entrambi, poi uno è morto, in questo non si sa, tutti sono morti fuori campo, a cominciare da Roy Scheider, lo sceriffo Brody, morto fuori campo perché spaventato all'idea di aver visto uno squalo, non sto scherzando, cioè,
gli è venuto il coccolone,
lui ha pensato di aver visto uno squalo che non era lì, ma gli è venuto il coccolone ed è morto. Allora la povera vedova Ellen Brody prende su, cioè che nessuno sa più cosa farne, insomma la vecchia nonna un po' peso morto, la prendono su, la portano alle Bahamas per farla
ma qui dove c'è Spectre?
C'è anche Michael Caine, non si capisce perché, ma anche Mario Van Peebles, anche lì non si capisce perché, e lei sente, aperte chiuse virgolette, ci tengo a sottolinearlo, lei sente lo squalo. lo squalo c'è veramente. È veramente uno dei seguiti più cialtroneschi che siano stati fatti ed è compare nella maggior parte delle classifiche dei peggiori sequel.
E invece sono rimasta stupita quando ho letto che viene considerato un capolavoro il seguito di Alien, il capitolo 2, Aliens. Perché anche se... No, devo dire che più vado avanti, più lo rivedo.
E peggio è. No, non è vero, non
no,
è vero.
Più apprezzo, perché proprio si distacca completamente dalle atmosfere, anche proprio da questo scontro della bella e la bestia.
Sì, ma anche, dal ritmo molto plumbeo e minaccioso,
sì,
cioè
sì.
È una cosa comunque che monta,
sì.
Non che ti arriva in faccia,
claustrofobico, perché se ecco
molto...
E invece qui arrivano i Marines, ovviamente, che pensano di sapere a lunga di poter sparare a destra manca e di poter...
come dice in un episodio dei Simpson, Marge di Homer, quando l'aveva conosciuta, è chiassoso, rozzo e sudicione. Ed è vero, Aliens scontro finale, chiassoso, rozzo e sudicione. Però ha un motivo di esistere.
E poi James Cameron, non lo amiamo particolarmente.
Perché è uno dei nostri, vale a dire è vegano, nonché attivista per gli animali, nonché attivista
esatto,
per l'ambiente.
Per cui noi ci cacciamo giù nella strozza anche dei...
Ma possiamo sopportare, possiamo sopportare persino Avatar, senza amarlo, ma possiamo sopportarlo. Ma adesso che mi citi Alien, per esempio, forse non tutti sanno che la storia di Alien Terzo, che... non a tutti piace, a noi piace, David Fincher, soprattutto nel Director's Cut, che c'ha veramente il suo perché, è un film un po' disgraziato perché si vede che sono state fatte strane scelte in post-produzione, soprattutto riguardo alla creatura, però è una grande storia, è molto originale, anche rispetto ai precedenti.
E questo è anche il problema dei seguiti, che le storie fanno pena.
Esatto. Ma per arrivare a questo c'è stata veramente una lunga e dura strada fuori dall'inferno, perché non si riusciva a mettersi d'accordo su come e da chi far fare Alien Terzo. Prima, uno dei primi tentativi è stata la famosa sceneggiatura di William Gibson, l'autore di Neuromante, Burning Chrome, credo che sia La notte che bruciamo Chrome in italiano.
Acciderba.
Acciderba. Insomma, quasi la personificazione di quello che per un periodo è stato anche un genere trendy, che era il cyberpunk. William Gibson, interpellato dalla produzione, scrisse questa sceneggiatura che a leggere proprio una sinossi di questa storia è anche interessante, perché c'era uno scontro tra corporazioni rivali, cioè la compagnia in realtà è dei primi due Alien, in realtà è lo specchio di una sorta di America del futuro, l'America capitalista del futuro come di oggi. La navetta di salvataggio dove ci sono
Ripley,
Newt e Hicks alla fine di Alien scontro finale viene intercettata dal blocco rivale, che era il blocco sovietico in sostanza, cioè
una compagnia rivale e
una potenza rivale che era sostanzialmente basata sull'Unione Sovietica, perché questo
per cui anni
sì,
cioè la guerra fredda
credo che sia stato scritto poco prima della caduta del muro, questo primo tentativo. Sì, se non sbaglio, sì.
E se sbagli poi
e se sbaglio pazienza. Comunque interessante. Lo stesso Gibson però ha parole molto, molto dure riguardo a questo, dice che non funzionava niente, secondo lui niente delle idee che gli piacevano erano filmabili, per cui insomma è andata così. Perciò allora si è tentato, si sono guardati attorno, e la scelta su chi è caduto per una nuova sceneggiatura, su che a sentirlo così non sembra mica una follia, Eric Red ha scritto il bellissimo thriller con Rutger Hauer, ma è abbastanza compianto, The Hitcher, che non vedo da tanto tempo, ma non credo di ritrovare imbarazzante o quant'altro, certo non come i guerrieri del sogno. Nightmare 3, Il buio si avvicina, un bel film di vampiri di Catherine Bigelow, ex moglie di James Cameron,
e vanno tutto torna
cosa sempre tutto. Sì, assolutamente. E vanno ad Eric Red, che però comincia ad avere delle idee molto strane. Nel senso che intanto vuole ricreare su un pianeta, un nuovo pianeta, prima o poi, certo, non tutti gli alien si possono svolgere su una grossa astronave. Vuole ricreare su questo pianeta una specie di provincia americana del futuro, fatta da questi coloni. Ma non è tutto, cioè, perché lui diceva che la creatura ormai, in sostanza, si era già vista, e allora che facciamo? E allora facciamo l'alien mucca, cioè, sì. L'alien mucca era una specie, sì, qui veniva chiamato proprio The Kettle Alien, quindi era una strana cosa con sei zampe, gli zoccoli, tre giunture, somigliava, sì, pare un po' a un cavallo, a qualcosa, e molto vagamente all'alien, come bene o male lo conosciamo, ma anche voleva farne uno alto 5 metri, che era un ibrido alien-umano, che era, anche qua descritto, cito, mezzo alieno, mezzo zanzara e con un pungiglione dentato. Allora,
questo mi piace.
Sì, assolutamente. Anche a me e pare che somigliassi, era anche qua, poi robacchiando da probabilmente dai design di Giger, questo poi era anche biomeccanico, sembrava un po' un F-14, non si capisce niente, però la cosa si era fatta decisamente allarmante, e a un certo punto lui, pur brillante, e gli hanno detto: no, guarda, questa cosa sembra una fanfiction scritta da un bambino, senza offesa. Poi è stato un lungo giro, però a un certo punto poi David Fincher è stato tirato dentro, se non sbaglio il regista di Alien 3 è stato tirato dentro, e non c'era ancora la sceneggiatura, però alla fine è venuto fuori un gran cazzo di film, se posso
no,
dirlo.
No, è bellissimo, perché riprende un po' le atmosfere del primo, per cui questo è sì, un po' più lento, perché in realtà è comunque più veloce, poi è ambientato in una prigione, in questo sputo di pianeta,
prigione monastero,
perché... esatto, anche perché i carcerati ormai
hanno trovato la fede,
si sono convertiti alla fede X, sì, Dio, eccetera, cosa che peraltro rispecchia anche molto quello che accade di solito, cioè di solito no, però noto che nelle carceri americane,
beh, le conversioni,
molti hanno, sì,
sì, anche molti celebri
e non solo in America,
molti celebri assassini, sì, hanno, sì, trovato, sì, Gesù, o chi per esso, mentre,
esatto,
erano dietro le sbarre.
Per cui c'è questa cosa, lei che arriva e però scopre, e qui, cioè, per chi non l'ha visto, e anche, sì, qui saranno pochi, ma per chi non l'ha visto, non diciamo che,
insomma,
succede,
è notevole,
però è emotivamente intenso.
Dimenticavo tra l'altro che un altro dei problemi era che lei non ne voleva sapere, finché poi non è stata tirata dentro,
cioè,
da
senza Ripley non esiste.
Sì, esatto, dovevano quindi fare anche questo Alien 3, quando, insomma, erano ancora lì a cercare una storia, doveva pure essere senza Ripley, quindi non aveva una sola chance in cielo o in terra di venire fuori una cosa decente. E cioè, alla fine, per fortuna, lei è stata sedotta dalle idee di quello prima di David Fincher, che effettivamente era un, adesso accidenti mi sfugge il nome, però aveva una visione abbastanza audace, tirata dentro da lui. Poi è arrivato David Fincher, è partita la scintilla anche con David Fincher, e quindi abbiamo il nostro Alien 3. E adesso direi che abbiamo un'altra canzone.
I'm
ed erano gli Spine Shank con The Beginning of the End, che potete sentire in un paio di punti anche nel film, e poi sui titoli di coda di Freddy vs. Jason di Ronnie Yu, che abbiamo citato poco fa. Ma allora
visto che sei il mastro dei sequel, raccontaci qualche altro. Allora, perché
si può scendere anche più in basso.
Allora, noi stiamo parlando di horror.
Esatto.
Ok, cioè questo è il nostro sole, la nostra luna,
certo,
e tutto quanto. Però ci sono anche dei seguiti horror di film non horror,
assolutamente non previsti.
Tipo?
Per esempio, forse non tutti sanno che qualche anno dopo il grande successo di prima Incontri ravvicinati del terzo tipo e poi E.T. l'extraterrestre, Steven Spielberg insieme a Melissa Mathison, che non ricordo se è la moglie di ex moglie di Harrison Ford, che ora poverina è morta, non ricordo se avessero scritto insieme anche il primo, ma certamente avevano scritto un trattamento di una cosa a cui nessuno può credere, ma è successo veramente, cioè è circolato, non è una beffa, non è l'opera di qualche burlone, che è E.T. 2 Nocturnal Fears. Allora, la simpatica specie aliena del primo film sbarca uno di loro, credo che tra l'altro fuori campo, uno di loro che si chiama, un attimo, ce l'aveva anche scritto qua, Zrek, questo Zrek si perde, guarda caso, sulla Terra e manda un segnale una richiesta di soccorso, e chi arriva? Arrivano degli E.T., chiamiamoli così per comodità, le creature come E.T. Del primo film, che però sono albini, carnivori, mutilano il bestiame, non sto scherzando, come negli avvisti
Chupacabras,
siamo tra, esatto, cominciamo ad andare verso X-Files più che altro, più che verso teneri amici venuti da altre galassie. Questi simpaticoni, già che ci sono, ne approfittano per rapire Elliot e gli altri ragazzi del primo film, li chiudono in una gabbia di luce, li torturano e li interrogano. A un certo punto Elliot riesce a mandare un messaggio di soccorso, anche lui, è tutta una grande richiesta.
Messaggi ne batto.
Esattamente. Manda una richiesta di soccorso al suo amico E.T., quello vero, che alla fine...
Che ha staccato il telefono.
Non ha staccato il telefono, per fortuna, di Elliot e dei suoi compagni. Torna sulla Terra giusto il tempo per mandare via gli altri. Veramente sarei curioso di sapere come li caccia, però questo mi manca. Caccia via i cattivi, libera ragazzi da queste gabbie di luce in cui erano, che veramente sembra l'opera di qualcuno che ha mandato giù l'acido sbagliato, soltanto per dire addio a Elliot un'altra volta. Adesso, sul serio, questa cosa ha rischiato di andare in produzione, secondo alcuni. Secondo altri, era una tecnica semplicemente per uscire da una clausola contrattuale che costringeva Steven Spielberg a proporre un eventuale sequel, perché già negli anni 80 comunque si cominciava a mettere le mani avanti. Se una cosa fa soldoni, allora proviamo a farla, a rifarla.
Non facciamo i predoni.
Esatto, cioè cerchiamo di rifarla all'infinito finché la gente non lo dirà quella cosa, ma nel frattempo ci guadagniamo. Quindi potrebbe essere stata effettivamente, entro certi limiti, una burla questa, ma di Spielberg e di Melissa Mathison, che hanno proposto una cosa talmente improponibile che nessuno l'avrebbe mai prodotta, e grazie al cielo non è stato così.
Comunque l'idea non è male.
No, assolutamente,
io lo guarderei, è un film
che avrei visto, e probabilmente già allora, perché allora calcoliamo che i sequel di una volta uscivano molto dopo, non così a ridosso come,
esatto,
capita adesso, che adesso
anche
se passa un anno,
sì,
è tanto, non so, 4-5 anni dopo, diciamo 4 anni dopo
ti ritrovi il primo E.T.,
io probabilmente avrei già avuto il gusto dell'orrido per apprezzare gli E.T. albini, cannibali, cattivissimi, venuti a torturare Elliot e famiglia, penso di sì.
Che ormai Elliot sarebbe stato un adolescente antipatico.
Sì, tutto in preda a teenage angst e cazzi di questo genere.
Che non, alcuni seguiti non vengono.
No, veramente, veramente.
Però peccato che alcuni seguiti invece vengono.
È peccato, ce ne sono, c'è una lunga e triste storia.
Allora, voi sapete che noi abbiamo una passione per L'Esorcista. Il primo, unico, meraviglioso.
Un film potentissimo.
Libro potentissimo, film potentissimo. E ovviamente un film che ha fatto guadagnare una paccata di soldi, come si suol dire, per cui ovviamente hanno dovuto fare un seguito. Che io mi sono. Che io ho visto tantissimi anni fa, vedevo quando passavano, mi ricordo su Italia 1, tipo notte, anche
sì, non era notte horror, poteva essere.
Una cosa del genere. Ok, l'ho visto qualche volta, mi ricordavo Richard Burton che fa il prete e ragazzi.
Cioè, è riuscito a crederci adesso seriamente.
Cioè, va bene. Max von Sydow che l'ha ritirato dentro, giusto perché e lui evidentemente ha detto "Ma sì, ma perché? Ma me che me frega che torna nei panni
lui
di
con
padre
flemma nordica ha accettato
assolutamente. Linda Blair, la piccola Reagan.
Per forza.
Ecco. E che cosa succede? Allora, piccola Reagan è cresciuta. Mamma non c'è perché Ellen Burstyn
si è rifiutata.
Okay. Allora, che cosa ritirano dentro? Ritirano dentro quella che nell'Esorcista fa l'assistente.
La factotum.
Esattamente, un po' anche da babysitter della bambina, della piccola, in fase pre-indemoniata, poi dopo no. Per cui questo lo scena inizia e io sono rimasta scomoda perché ho detto no vabbè, cioè, se ne parliamo bisogna vederlo. Inizia con Richard Burton che va in questo non si capisce esattamente dove sia, sembra una sottoterra, ma è una sorta di casa di legno eccetera, dove ci sono tutte queste donne latine che tengono questa ragazza latina indemoniata che urla, si dimena, è tutto il cucuzzaro vario. Lui arriva nei panni del prete che deve comunque esorcizzarla, si ferma lì davanti a un'icona della Madonna, il segno della croce, apre il rituale romano e che cosa c'è dentro? C'è praticamente il santino di padre Merry, perché lui a quanto pare lo scopriremo
è un fan.
No, ma è stato una gruppi di padre, comunque dice padre Merry dammi la forza padre Merry. Allora, va lì e cerca di, cioè non ci prova neanche perché secondo me è una paura del diavolo, come si fa. Qui pazze risate e a un certo punto la ragazza torna e si dice ma perché io curo la gente, tipo lì è un'infermiera. Poi ritorna il demonazzo che si scuote di dosso queste signore latine, va verso le candele, brucia tutto, brucia se stessa, un rogo, e Richard Burton dice che cazzo.
È poco promettente, ma poi è peggio.
Ma poi è peggio perché comunque ha Richard Burton che dice cazzo, me ne vo e basta, chiudiamola qui. No. Viene chiamato da un amico,
un cardinale.
Anche lui padre, amico di padre Merrin.
Padre Merrin è amico di tutti. Simpatico, l'anima delle feste. Non sembrava da primo,
no.
Ma è un colpo
però
di scena.
Però dice, Richard Butt, devi occupare tu di scoprire cosa è veramente accaduto durante quell'esorcismo.
Di Regan McNeil.
Esatto, in cui padre Merrin ci ha lasciato le penne. E l'abito talare e tutto quanto, e lui dice no ma io non sono degno, cioè, no tu direi amico devi farlo
tu,
anche perché
tu.
Ormai girano varie voci tra cui anche che in realtà padre Merry fosse un satanista. Mi tengo il cervello dentro. Comunque alla fine c'è dentro la scatola.
Sì, no,
comunque alla fine ovviamente Richard Burton accetta e comunque questo è diciamo che anche il pezzo se volete più costruito, perché a un certo punto lui si ritrova credo a New York dove c'è la piccola
non più tanto piccola
eccetera,
che
nella prima scena la vediamo che fa un tip tap corpo di ballo di tip tattiste, ok, però va anche da una strizza cervelli ovviamente che vuole leggere nel suo cervellino e dice arriva Richard Burton e qui succede di tutto.
Succede
di tutto, anche perché comunque questa è una cosa molto divertente. La dottoressa usa questa specie di apparecchio stroboscopico, luminescente,
sì,
eccetera.
E ne parlano continuamente.
Dove alla piccola, alla non più piccola Reagan, che tra l'altro, anzi, bella.
È una formosa ragazzotta,
esattamente. E noi non abbiamo niente contro le formose ragazzotte, assolutamente. Però è lì, proprio bella in salute, sì. Mentre diciamo che nel primo
tra l'altro è vero, ha quest'aria sanissima,
sanissima,
sembra tutto tranne che un demoniata, non ci hanno neanche provato,
assolutamente, per cui le mettono degli elettrodi, ma anche la dottoressa si mette degli elettrodi ed entra in una sorta di stato di autoipnosi,
non si sa,
dove
però.
Quello che la piccola Reagan, non più piccola, non dice, perché dice che non sogna, che non fa sogni, che cosa, ma noi sappiamo che non è così, riesce attraverso questa macchina a farlo arrivare alla dottoressa,
che è Louise Fletcher, se non sbaglio,
sì.
L'infermiera Ratchet di Qualcuno vola sul nido del cuculo. Anche lì tentiamo un po' in modo parassitario di fare casting con personaggi molto carismatici, ma per un film sostanzialmente che è una schifezza.
Esattamente, per cui che cosa succede? Succede che comunque alla fine il male si risveglia. Non svegliare il mal che dorme,
no.
Ecco, invece lo risvegliano ricordiamoci che mentre nel primo c'era padre Carras e padre Merrin a occuparsi dell'indemoniata, qui adesso c'è Richard Burton. Per cui
cioè Richard Burton versus Pazuzu è una cosa che veramente non vorremmo mai vedere.
Sì, anche perché poi ci sono tutti si torna in Africa, perché ricordiamoci che cioè un'idea,
sì.
Che quello che viene accennato nel primo, cioè che padre Merrin aveva eseguito un esorcismo durato mesi. Perché è così. Allora, è vero, non è, cioè, di solito, cioè, poi per amore di brevità e del fatto che un film dura 2 ore, alla fine l'esorcismo viene concettato, eccetera. Ma gli esorcismi reali possono durare
per mesi, addirittura
anche anni, cioè non è così,
esatto. Padre Merrin ha questa storia travagliata alle spalle,
per cui in questo seguito c'è anche Richard Burton che va in Africa, delle visioni dell'Africa,
no,
di
sì.
Questo bambino africano che viene posseduto da Pazuzu, fa arrivare le cavallette
famose,
ragazzi. Ecco una roba, cioè sembra di essere veramente il Luna Park degli orrori.
Ma lo siamo.
Però io stanotte me lo guardo.
Esattamente. E adesso sentiamo un'altra canzone. The sea it swells like a sawhead, and the night it is aching. Two lovers lie with no sheets on their bed, and the day it is breaking. On rainy days we go swimming out, on rainy days swimming in the sand, on rainy days we go swimming out. Someone else's dream. Coffee is cold, but it won't get you through. Compromise, that's nothing new to you. Let's see colors that never be seen. It's gonna places no one else has been. You're in my mind all the time. I know that's not enough. The sky can crack, there must be some way back. Ed erano, non hanno bisogno di presentazioni, gli U2 con Electrical Storm, che insospettabilmente fa parte della colonna sonora di Paranormal Activity 2, perché stasera solo musica da sequel. Ma rimane purtroppo poco tempo e potrebbe valer la pena tornare su questo. Il gioiello della corona non l'abbiamo ancora neanche citato.
Io non credevo che ci potesse
che si potesse andare così. Io ho anche provato a prepararla, perché un po' me lo ricordavo, perché l'avevo visto al cinema. E solo che niente ti può preparare un film così. Stiamo parlando di Highlander 2, Il Ritorno. Highlander 2, The Quickening, in originale.
Allora, perché Highlander. Che, allora, per me è magico, perché vabbè, allora
Highlander è un altro film che io suggerisco,
anche perché io so che a Lady Darkness piace tantissimo, sì. Che dice che sì, un pochino invecchia, però la magia,
ecco, invece io suggerisco di tenersi Il Ricordo, perché io ho un ricordo bellissimo di Highlander, però non l'ho rivisto da almeno 25 anni e preferisco continuare così. Highlander comunque era una storia, diciamo una storia fantasy azione, a momenti anche abbastanza truculenta.
E di che parla? In brevissimo,
esiste una razza di uomini immortali. Perché ci sono gli immortali? Perché il sole sorge e tramonta, perché sì, perché è così. Che sanno istintivamente di essere immortali, anche perché poi se ne accorgono, perché se ti becchi una spada nella pancia, come capita a Christopher Lambert alias Connor McCloud, l'eroe della serie, e non ti succede niente, non sei proprio come gli altri. Gli Highlander sono portati naturalmente a combattersi naturalmente l'uno con l'altro, a eliminarsi a vicenda. Perché? Perché anche questo lo sanno, perché è così, ne resterà soltanto uno, e quello che resterà gli sarà tolto il fardello dell'immortalità, e potrà comunque vivere il suo, quello che gli resta da vivere, come una persona normale, e forse anche influenzare il mondo con...
il
mondo per il meglio, mettiamola così, diventa una sorta di consulente mondiale. Ecco, il 2, ricordiamo un attimo gli attori, Christopher Lambert e niente meno che Sean Connery, in uno dei suoi ruoli veramente storici, cioè che il mentore di Christopher Lambert.
E tra l'altro Sean Connery non è scozzese, era scozzese.
E Sean Connery viene decapitato, perché l'unico modo per ammazzare un immortale, dimenticavo, è decapitarlo. Nel primo film viene decapitato e poi viene anche vendicato, giustamente, da Christopher Lambert. Nel secondo ritornano Christopher Lambert e anche Sean Connery, lo stesso regista, credo anche fosse anche lo sceneggiatore. E tu dici, beh, insomma, è passato qualche anno, ma cosa può andare storto? Beh, tutto. Allora, il film si svolge nel futuro, nel lontano futuro, sembrava lontano, nell'86 o 88, adesso non ricordo, sì, 88, del 2024, dove sappiamo che l'unica cosa che è riuscito a realizzare Connor McCloud, l'ultimo immortale, è stato creare una specie di strano scudo che scherma la Terra dai raggi del sole, che
sono cattivi
perché la fascia di ozono si è consumata, e quindi abbiamo bisogno di proteggerci, ma tutti lo odiano perché è una specie di notte eterna che sì, ci salva la vita, ma ci protegge dal sole che ci friggerebbe.
E poi vampiri,
altrimenti.
Ma non ci sono vampiri. Ci sono alieni. Chi sono questi alieni?
Gli alieni sono gli immortali. Viene fuori una strana storia sgangherata per cui gli immortali non sono veramente gli immortali. Anche qui una sorta di retcon della serie, ci siamo sbagliati, ma le cose stanno veramente così. Gli immortali sono degli alieni del pianeta Zeist, che è lacerato da una guerra civile, ma non si capisce bene per che cosa, questo non lo sa nessuno. Forse bisognerebbe chiedere a Russell Mulcahy, il regista, però magari anche meglio di no. E c'è questo super cattivo che è Michael Ironside, che è effettivamente un attore
da serie B,
da serie B assolutamente,
ma...
come non amarlo. Lui è il cattivo generale Katana, che non si sa, appunto, è un super cattivo e fa delle cose brutte e malvagie. Allora, per punizione, perché Christopher Lambert e Sean Connery si sono ribellati alle sue truppe, vengono mandati sulla Terra, dove sono immortali. Alla fine, quando ne rimane soltanto uno, sì, certo, lui viene sollevato dal peso dell'immortalità, ma se poi dal pianeta Zeist viene mandato un altro immortale, il peso dell'immortalità ritorna sulle sue spalle.
Che fardello,
è un delirio,
che schifo,
è un delirio. Questo è unanimemente considerato uno, mi spiace che l'abbiamo tenuto alla fine e non c'è tempo abbastanza per tesserne le lodi, perché è incredibile, vi suggerisco di vederlo. Purtroppo non esiste la versione cinematografica, ormai circola soltanto la versione, il director's cut, che il regista aveva provato un po' a mettere a posto.
Accidenti, quello che abbiamo visto,
quello che abbiamo visto era il director's cut.
Accidenti.
Perché quella uscita al cinema, che io ricordo, era anche peggio. Gli extraterrestri che tornano, ci sono veramente che arrivano con degli strani monopattini volanti che anticipano di molto i volopattini di Ritorno al Futuro 2. Insomma, se ci sarà modo, vi prometto che torneremo a parlarne, però sappiate, questo è il re di tutti i sequel che non dovevano essere.
E abbiamo fatto bene a tenerlo per ultimo. Comunque siamo arrivati alla fine, noi salutiamo prima di tutto la nostra Lady Darkness, che ci manca da morire, anche perché
sì,
senza di lei veramente qui è un gran casino.
Assolutamente.
Ci vediamo, ci non vediamo
la settimana ventura.
La settimana ventura, ma torneremo prestissimo a parlare di cose orribili.
E vi prometto orribili, che non mi darò ad altre infruttuose cacce a Bigfoot.
Ciao a tutti.
Ciao.